Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico. Eccoci di nuovo in un gruppo un pochino più consistente per parlare di un nuovo tema. Con nostro, giochi nel nostro podcast. Siamo qua, sono Fabio,
Alan
e Federico.
Allora, tema di oggi, torniamo ai nostri temi, perché come, così come una volta, tema di oggi è i giochi a due. Quindi cercheremo un attimino di vedere insieme un po' di titoli che sono adatti per il gioco testa a testa. Naturalmente nel dirlo, nel parlare di essi, non ci limitiamo solo ai giochi che sono solo per due giocatori.
Netrunner.
Sì, ok. Vabbè, parti con Netrunner, caro.
Ma, scusa, non potevamo fare solo la puntata Netrunner così Federico era tranquillo?
Vabbè, cioè, la registriamo e poi non la mandiamo mai in onda, quindi sì, esatto. Sai come si faceva da quando.
No, vabbè, ma scherzo, tanto lo sanno tutti che Netrunner è il mio gioco preferito, un gioco per due,
sì,
però essendo un gioco di carte...
Sì, vice campione mondiale di Netrunner.
No, magari. No, è che, insomma, è un gioco per due, però essendo un gioco di carte direi che ricade più nella categoria dei giochi di carte, diciamo, per due ce ne sono come proprio giochi da tavolo, quindi, vabbè, il primo che ti viene in mente da subito è Toilet Struggle, poi vediamo gli altri.
Vabbè, dai, ascolta, visto che hai voluto cominciare a parlarne, parla un po' per chi non lo conosce e spiega un po' che diavolo è sto Android Netrunner.
Ma no, dai, lo sanno tutti, ne parlo fin troppo. Allora, è un gioco per due, si può giocare tranquillamente anche solo con la scatola base, e addirittura si può giocare senza dover costruire i mazzi, perché nelle regole base c'è la possibilità di costruire due mazzi semplicemente prendendo i colori, cioè le carte di due fazioni, la fazione, diciamo, degli Shaper, che sarebbero i verdi, e la fazione dei Jintechi, che sarebbero i rossi, mescoli tutti insieme e si può già cominciare a giocare. Però chiaramente si perde molto dell'aspetto di Netrunner, che è proprio l'aspetto del costruirsi il proprio mazzo, testarlo, andare a, come dire, fare una registrazione fine di quello che possono essere le carte all'interno del mazzo, in modo che escano con la frequenza e con la cadenza che ti interessa.
Stiamo parlando naturalmente per gli alieni di un gioco che ricorda un po' le meccaniche base di un Magic, per capirci.
Beh, l'aspetto del deck building chiaramente è quel tipo di deck building che non fai durante il gioco, cioè non è Dominion che crei il mazzo mentre giochi. È un tipo di deck building un po' alla Magic, appunto, dove ti presenti e il mazzo te lo sei costruito a casa e ti presenti per sfidarti con il tuo mazzo. E questo alza la posta in gioco tantissimo dal punto di vista del coinvolgimento, nel senso che se sto giocando a un gioco nel quale il mazzo è già precostruito, il mio livello di coinvolgimento è piuttosto basso, perché comunque non avendo fatto io quel mazzo dico vabbè, cerco di giocare al meglio con il mazzo che mi è dato, ma non mi sentirò particolarmente responsabile della mia vittoria e della mia sconfitta, se non per le scelte che faccio all'interno del gioco. Invece nelle partite, diciamo, dove tu hai creato il tuo stesso mazzo, ti senti molto più responsabile della tua vittoria e della sconfitta, perché il gioco è partito molto prima, cioè è partito a casa, dove tu ti sei provato il mazzo e hai provato a fare delle combinazioni particolari che più incontravano la tua strategia, e nel momento in cui vinci ti senti il dio, perché sei riuscito a far girare l'idea di mazzo che avevi in testa, e nel momento in cui perdi c'è molto più coinvolgimento, ecco, in un gioco dove c'è del deck building. Però questo
comunque
esula
è un titolo che è adatto come pubblico a chi, secondo te?
Ma
non mi dire a tutti, perché non è
no affatto, no assolutamente
è molto molta categoria, va.
Allora, ti deve piacere sicuramente l'ambientazione, che è un'ambientazione futuristica, non futuristica
cyberpunk,
sì, esatto, non futuristica fantascientifica, ma cyberpunk, quindi il mondo dominato dalle corporazioni e la tecnologia che pervade la tua vita e tutti sono connessi a internet e la tua privacy è pari a zero. Praticamente è quello che viviamo in questo momento, solo che non lo sappiamo. ti deve piacere quindi questa ambientazione qua, ti deve piacere l'idea di gioco di carte, devi essere ok con il fatto che il gioco sia asimmetrico, perché questo gioco Netrunner è profondamente asimmetrico e addirittura ci sono delle regole che si applicano per un giocatore e non per l'altro, tipo, che ne so, la quantità di azioni che hai per turno, e quindi ecco, devi entrare in quest'ottica qua e deve piacerti, per quanto riguarda Netrunner, l'aspetto pokeristico del gioco, cioè la corporazione che è una delle due fazioni, gioca un po' a poker con il runner, che è praticamente l'hacker che sta facendo le incursioni, perché tutte le carte che gioca le gioca in maniera coperta, quindi può fare dei bluff, può fare dei giochi psicologici che chiaramente sono tipici, che ne so, del poker. Insomma, il runner deve spesso andare a vedere che cosa c'è sotto le carte che la corporazione mette a terra, e questo crea una tensione eccezionale nel gioco. Chiaramente non è che sono io fissato, nel senso...
No, ma è un titolo che comunque ha scalato molto le classifiche, questo sicuro.
Sì,
cioè,
sì, se guardi le classifiche di Board Game Geek, ma anche... cioè, è riuscito ad essere un gioco altamente diffuso in Italia, pur non avendo nessuna casa editrice che lo ha nazionalizzato fino a praticamente un mese fa. La Giochi Uniti finalmente si è degnata di pubblicare il core in italiano, quindi il gioco base in italiano, ma comunque già prima che la Giochi Uniti uscisse era riuscito a penetrare l'immaginario italiano, creando una community molto, molto fervida, con gioco organizzato addirittura, quindi dai.
Comunque diciamo un po' anche a chi ci ascolta che quel titolo è uno, cioè come lui ce ne sono diversi altri, tipo mi viene in mente Warhammer Invasion, ma sì, ce ne sono anche parecchi altri.
Agot.
Sono tutta una serie di titoli che vivono su quel meccanismo del che tu acquisti la scatola in base iniziale dove ci sono i mazzi di carte. In sé quella scatola ti consente di giocare, però poi è suggerito fortemente da loro che tu poi vada ad acquistare periodicamente, quando loro li fanno uscire, i mazzi di espansioni precostituiti, quindi non sono più le bustine come Magic, ma mazzi fissi che escono periodicamente in modo tale da arricchire l'esperienza di gioco.
Ma guarda, Fabio, se ne parlava veramente anche recentemente, proprio all'interno del forum netrunner.it, e si diceva, in realtà sono stati bravi quelli della Fantasy Flight, cioè con il mazzo base, cioè con la scatola base, si può già costruire un mazzo che ad oggi, pur essendo uscite tantissime espansioni, perché ne sono uscite quasi una decina, più una grande espansione con 90 carte nuove, quindi veramente tante carte, un pool di carte molto elevato, ad oggi però con la scatola base puoi ancora costruire un mazzo degnissimo di presentarsi addirittura a un torneo, quindi non hanno fatto dipendere il gioco dalle espansioni. Tu ti puoi comprare la scatola base, giocare con quella, grandissime, come dire, ripetibilità e rigiocabilità del gioco. Chiaramente ti deve piacere quella tipologia di gioco lì, ecco.
Sì. Va bene, comunque diciamo che è un titolo che io ho notato che, almeno quello che mi dicono anche altri, che spopola abbastanza nelle fumetterie dove magari c'erano gruppi stabili di Magic,
sì, certo.
Mentre è un titolo che sì, ha il suo pubblico, però non è così diffuso invece fra i giocatori da tavolo puri, ecco, sì. Perché comunque è un po' spurio. Passiamo un pochino a qualche cos'altro, perché sennò poi rimaniamo impiantati su questo che di cui hai voluto parlare te, ecco. Nel frattempo diamo il benvenuto a chi si è aggiunto. e attendiamo da loro il benvenuto, presentatevi pure.
Ciao, sono Stefano.
Ok. Beh,
c'è nessun altro?
Lo leggo operativo.
Siamo in attesa anche di un'altra aggiunta a sorpresa. Quindi, aggiorniamo anche Stefano, abbiamo parlato per adesso solo di Android, indovinate chi è che ha voluto parlarne.
Sì, immaginavo.
E stiamo parlando appunto di giochi per due. Adesso, io vedevo che insomma, giochi per due, quello che è più noto nella classifica di BGG è teoricamente Twilight Struggle. Mm-hmm. Però è un titolo che a sua volta è destinato a un target di pubblico molto molto limitato, perché si tratta comunque di un titolo che comunque propone un tema difficile, è abbastanza tra virgolette cinghialoso, non è un titolo facile, cioè non è, è uno di quei giochi che come dire, lo prendi un attimino più con le pinze.
Dirlo che è famoso è perché magari noi diamo per scontato che su internet per sondaggi tutto chi vota sono i gamers, cioè sono quelli molto più convinti. Immagino mille altri giochi.
L'ha proposta anche la Asterion in italiano di recente.
Ah sì, ma poi l'ha spinta tantissimo, ha fatto pure i campionati alla Asterion Days. Mi ricordo che poi i due vincitori, uno è andato mi sa in America, l'altro è andato in Russia come viaggio. No. Come viaggio premio.
Tra l'altro è un titolo che comunque ricostruisce un po' la Guerra Fredda e
sì.
Presenta una evoluzione come livello logico dei war games di una volta, nel senso che non ci sono più i tesserini esagonali, ma viene la battaglia viene tramite l'uso di carte, tramite eventi, e rendendo tutto più interessante, però nel contempo è comunque un titolo di quelli destinati a un pubblico proprio un pochino più di esperti e a un tempo medio da 3 ore in su.
Io ci ho fatto solo due partite, quindi parlo un po' da neofita, però effettivamente l'ho trovato impressionantemente tematico, cioè il tema lo senti tantissimo perché le carte sono tutte carte legate a eventi realmente accaduti. Non sono caduti nella trappola della simulazione, cioè non hanno voluto fare un gioco che rispecchiasse esattamente come sono andate le cose, però dal punto di vista delle meccaniche è veramente stupendo, cioè è un gioco giustamente di maggioranze come è stata la Guerra Fredda, cioè un gioco di appunto dominare parti del mondo in maniera indiretta senza necessariamente dover utilizzare la forza. E in più c'è questa cosa della gara per la luna che è veramente eccezionale, cioè che questa gara a parte, questo mini gioco all'interno del gioco nel quale tu devi riuscire a prima dominare diciamo il primo satellite mandato in orbita, poi la scimmia mandata in orbita, poi prima persona mandata in orbita e poi chiaramente con l'obiettivo di riuscire ad arrivare sulla luna prima degli altri. Io nelle due partite che ho fatto siamo andati forse anche abbastanza veloci, proprio forse per inesperienza. Io ho giocato come America e la prima l'ho vinta però velocemente, nel senso non siamo arrivati nemmeno all'ultimo turno e l'altra onestamente manco mi ricordo com'è andata, ma non perché non mi fosse piaciuto, anzi forse perché mi è troppo piaciuto, cioè è passato un po' in secondo piano l'aspetto della competizione con l'altro avversario, piuttosto eravamo presi bene di vedere che fine faceva sta guerra fredda. E, insomma, a me è piaciuto molto, se ce l'avessi lo proporrei, non era mio il gioco, quindi diciamo, mi attacco a quando qualcuno lo propone. Sono uno di quelli che dice sì, sicuramente, tutta la vita, anche perché ha questo aspetto di cinghiale, ma in realtà dal punto di vista delle meccaniche diciamo che
poi dura solo 3 ore, un gioco chi non ha 3 ore libere la sera?
Non dura così tanto, cioè a me non mi è durato così tanto.
Vabbè, ascolta, facciamo una cosa, passiamo a dei titolini un attimino più tranquilli, tra virgolette.
Ma ci vogliamo riagganciare alla lista che ha pubblicato la Tana dei Goblin?
Sì, ma guarda, visto adesso, siccome per adesso è rimasto lì dietro in silenzio, mm-hmm. Lascio Stefano e Stefano ci parla, se vuole, di... Io sapevo che lui aveva un paio di titoli, Seasons e Babel.
Babel, sì.
Il primo è decisamente più noto, il secondo è uno dei suoi.
Ma vabbè, Seasons un po', diciamo, richiama alcune cose che avrà già detto su Android Netrunner, per quanto ci siano delle differenze, è sempre comunque un gioco di carte, insomma, alla Magic si può dire, anche se ha le sue differenze. È, secondo me, un gioco che è vero che è stato pensato, tra virgolette, da 2 a 4 giocatori, ma dal meglio di 6 in 2, e quindi è il gioco perfetto da proporre, diciamo, per una serata a 2, soprattutto se l'altro è un partito di Magic. Io devo dire che quest'anno per Natale ho regalato Seasons a un mio amico appassionatissimo di Magic, che era scazzatissimo quando gli ho regalato questo, e mi continuava a dire: ma per regalarmi questo potevi regalarmi, e mi ha detto che ne so, una carta,
57 titoli,
sì, esatto, no ma tutta roba di Magic, tipo, che ne so, il centauro prodigioso di che ne so così, e una cosa e l'altra. Poi, finché sono riuscito con la forza a farlo giocare, abbiamo giocato fino alle 6 di mattina
però
perché non riusciva a credere che continuassi a vincere, ma gli ho detto: ma guarda che è impossibile che vinci così al primo colpo, perché devi capire un sacco di cose, eccetera eccetera eccetera. Io grazie a Board Game Arena avrò fatto, penso, 300 partite non ce l'ho neanche di carta reale.
Vi dico una cosa, anche perché così almeno ci capiamo sul fatto che può interessare, ma può anche non interessare una certa fascia di titoli. Cioè, io quel titolo lì lo comprai quasi subito, e io non ce l'ho più, perché non c'ho nessuno che ci voleva giocare.
Sì, è quello uno dei problemi, anche se devi avere il pubblico adatto, diciamo.
Da noi in Tana abbiamo fatto addirittura un torneo con ben, saranno stati 5 tavoli da 3, quindi una quindicina di persone, e dove chiaramente un ragazzo che era tipo super figo su Board Game Arena, cioè, ci ha stracciato tutti quanti.
Ma il pubblico per The Seasons è più o meno lo stesso target di Android o similari, ma magari, guarda, leggermente più ampio.
Questo chiaro ragazzo che ci ha stracciato tutti quanti è stato un anno sesto in classifica nazionale di Magic, per darti un'idea del
suo genere. Insomma, il pubblico è quello lì.
Sì, secondo ma allora, me sì.
Diciamo, allarghiamoci ancora un pochino di più. Cioè, io adesso taglio completamente e vi parlo di Hive, e poi Alan vi parla di Corridor. Sì, allora andiamo. Cioè, Hive e Corridor sono due titoli astratti.
Ma che è la passione degli astratti?
Perché il gioco a due nasce, cioè, nella mente della gente. Cioè, se tu chiedi, dici a qualcuno che è un po' fuori dal mondo dei giochi da tavolo, gli dici: parlami di un gioco da tavolo a due.
Vabbè, battaglia navale.
Scacchi e dama. Cioè, un po' backgammon, cioè, te lo dice forse un inglese, un italiano che ti dica backgammon, ho qualche dubbio. Ecco, Hive, secondo me, è un titolo che è proponibile un po' a tutti, così come è proponibile a tutti un gioco che è a metà strada come difficoltà tra la dama e gli scacchi. Ha dei bei componenti, perché si tratta di componenti in bacchelite, cicciotti, belli da toccare, belli da vedere, esagonali, e è simpatico perché è composto da alcuni pezzi che non si muovono su una scacchiera, ma si muovono praticamente nel vuoto, agganciandosi gli uni agli altri. E ti dico, l'abbiamo proposto quest'estate in spiaggia, perché poi non essendo una scacchiera, non essendoci pezzi che si bagnano, puoi proporlo tranquillamente.
Tu hai il pocket, immagino.
La versione normale avevo portato.
Ah, ok, quella con gli esagoni belli cicciotti.
Sì, belli cicciotti. E dico, abbiamo giocato, io col Berna, e suo figlio di 7 anni ci ha guardato giocare, dopo che ha visto 2 partite ha giocato lui, tranquillo.
Certo.
E ha fatto 2 o 3 partite così, e poi una partita ha battuto suo papà.
Sì, non mi
poi
capisce.
Per carità, è chiaro che ragionevolmente non è che ci si pensasse tanto quando giocava lui, nel senso che, però il meccanismo l'ha capito,
sì.
E ha 7 anni, quindi la fruibilità abbastanza immediata tipica di una dama, e quindi è un gioco a due che va benissimo. Chiaro che deve piacere il, quel tipo di astrattezza. Quaridor invece, parlane pure.
Sì, no, ma io Quaridor l'ho conosciuto un po' di tempo fa, ma lo trovo geniale come gioco a due. Un gioco è talmente semplice, è una scacchiera dove ognuno ha una pedina e deve portarlo dall'altra parte di questa scacchiera, solo che inoltre le persone hanno sette tasselli di legno, grandezza di due quadrati, che possono mettere tra un quadrato e l'altro per interrompere la strada o far allungare la strada dell'altra pedina. Queste sono le regole semplicissime, tu devi nel tuo turno o muovere o mettere un tassello.
Però non puoi si mai spiega chiudere la strada, però.
Esatto, e mai chiudere, quella è l'eccezione. Cioè, insomma, ecco, abbiamo detto tutto il regolamento di Corridor. Però
finito.
L'ho trovato geniale perché lo puoi spiegare veramente a tutti, donne, bambini di tutte le età. E in realtà
cioè, è geniale. Cioè, alle donne. Hai detto donne e bambini. Va bene, vai.
No, dopo in realtà per me è un gioco molto bello da due, in quattro migliora anche, perché dopo entra il fattore psicologico.
No, tanto pensa che Corridor, che non ho, ce l'ho in questo momento nel carrello degli acquisti, che sai, periodicamente mi tengo il carrello con i titoli da ordinare, ce l'ho lì, vediamo se
sì. Ci... No, anche perché magari noi facciamo, parliamo di giochi complicatissimi come fino adesso... gli altri dimentichiamo che anche per due sono giochi banali, ma non per questo meno belli. Noi siamo abituati a giochi molto complessi, però sai, quando ti trovi il problema del gioco a due è che se non trovi la persona adatta come season poi non ci giochi. Invece deve essere più la possibilità di giocarci è semplice, più hai trovi giocatori.
Infatti guarda, c'è stato un annetto e mezzo fa, un anno fa più o meno, che ha avuto un buon successo Targi. Mm-hmm. Targi, ah, sì. Che è un gioco di carte a base gestionale, nel quale semplicemente ci sono un numero limitato di carte che vengono messe a griglia, e nel corso del gioco si muovono dei pedoncini in modo tale che vengono attivate determinate carte che sono presenti nel punto d'incontro di queste delle colonne, delle righe, lo sto dicendo un po' brutalmente. E le varie carte producono degli effetti che ricordano una sintesi estrema del concetto di gestionalità. Quel titolo lì ha avuto un ottimo successo, era stato anche entrato, se non ricordo male, nell'elenco dei titoli che concorrevano per lo Spiel degli Ares, e è stato anche poi localizzato in italiano, entrando in una fascia di prezzo, da Giochi Uniti sempre, come titolo. E quindi, cioè, insomma, è un giochino che ti dà l'idea, insomma, che è fruibile da due tranquillamente, e è un qualche cosa di un po' diverso dal solito, ecco. Poi oltre a questo abbiamo anche tutti quei titoli che sono astrattamente da 2 a 4, da 2 a 5, da 2 a 6 giocatori, che poi in due danno il meglio di sé.
Sì. Ad esempio Takenoko, uh-huh, in due è molto interessante da giocare perché cambia un po' rispetto a un numero maggiore di giocatori, e poi con queste cose puccettose è sempre una buona esca se avete una fidanzata da convincere.
Poi basta, cioè, con queste vogliamo cose sessiste.
No, poi purtroppo no, non è tutta la mia vita, poi se altri possono smentire, beati loro.
Ma ti dicevo, tra l'altro, molti titoli che sono per più giocatori in due offrono la possibilità di essere più matematici, mentre in tre o quattro diventano, se vogliamo, un pochino più vari come tipo, sì, di modalità. Io mi ricordo per esempio Vikings, che era della Sim Group, tra l'altro quest'anno lo rifaranno, che è tra l'altro di Michael Kiesling, che è uno che di solito lavora con Kramer, e anche quello è un bel titolo per due giocatori, cioè si costruiscono, cioè è molto matematico. Bisogna sempre andare a fare delle piccole tra virgolette aste, modalità di asta tra due giocatori, e cioè è molto molto matematico nelle sue uscite. Poi altri titoli vostri?
Se volete esempio, un gioco super puccettoso, un sacco acchiappa tutti, è Jaipur.
Sì,
però farei parlare più Stefano perché è lui che me l'ha fatto conoscere.
Sì, stavo cercando appunto una, un gioco per due, sempre per convincere voi sapete chi e quindi insomma era adatto allo scopo, infatti ci abbiamo giocato, c'è solo un problema che la preparazione del gioco è un po' lunghina, perché bisogna in pratica mettere questi gettoni in un determinato ordine, cioè, insomma ci sono un sacco di questi
gettoni. Cioè, lunghina, capiamoci, diciamolo per gli amici che... Che preparano roba, sì, tipo Mercanti di Venere.
Ah no, sì, vabbè. Cioè, nel senso, non è immediato come potrebbe essere un gioco di carte che semplicemente prendi, dai le carte e via, no? Sì, quindi sì, ci va un attimo.
Sarà 20 esatto, gettoni da mettere in fila, cioè. Vabbè.
Cioè, c'è anche da dire che portarselo in giro va bene, però sì, ti serve anche un po' di spazio per giocare, ti serve, via. Non è che puoi proprio giocarlo.
Anch'io ti dico, Jaikuchi ho giocato diverse decine di partite con mia moglie, quindi era un titolo che piaceva molto, ecco.
Sì. Quindi nonostante sia alla fine un gioco di collezione di set, ma economico, tra virgolette, no? Però nessuno, cioè, insomma, non, si sente talmente poco che funziona.
È ben nascosto,
esatto, sì.
Sentite, ma sei un gioco che risulta particolarmente stronzo in due, ma stronzo nell'aspetto positivo del termine, cioè dove la sale la tensione e non si direbbe... Small World.
Small World. Mm-hmm.
Small World in due è veramente cattivo, perché chiaramente tutte le azioni che fai le fai contro l'altro, mentre capito dai, in 3 e in 4 si cerca di dire vabbè dai, primi turni non ci ammazziamo, poi dopo sì, quando la tavola diventa troppo grossa magari vediamo di giocare bene in modo da equilibrare il gioco, invece lì è semplicemente mors tua vita mea ed è veramente cattivo.
No, ma a voi capita quindi di avere giochi per da 4, ma che in teoria si possono giocare anche da 2, giocare veramente da 2? Sì, perché solito io prendo un gioco, tipo quante persone siamo? Ok, prendo il gioco adatto. È difficile che magari giochiamo in 2, prendo quello adatto proprio per 2.
Ma guarda, invece... io un po' adesso, cioè ultimamente, nel senso gli ultimi anni, cioè ormai sono gioco un numero spaventoso di titoli, ma quando ne prendevo di meno, andavo a selezionare sempre dei titoli che fossero adatti sia per 2 che per 4 giocatori, mm-hmm, perché il mio numero base di persone era gioco io con mia moglie oppure due coppie di persone, a volte ci arrivava il quinto e il sesto, ma era talmente marginale come presenza di 5-6 giocatori che non me ne preoccupavo proprio, semplicemente quando arrivavano 5-6 prendevo anche quella tra le scatole che era per 5-6. Ultimamente sì, partecipo più spesso a un gruppo con un altro gruppo di amici dove spesso siamo 5-6 e allora mi sto rendendo conto che sono relativamente pochi i titoli adatti anche per. Però ti dicevo, per due giocatori praticamente quasi tutti gli Ansim Gluck, che è una casa tedesca che produce praticamente due titoli all'anno, ma molto selezionati, quasi tutti sono ideali per due giocatori. Cioè il Palazzo di Carrara dello scorso anno, per esempio, mm-hmm, è un titolo per due giocatori ottimo. Cioè c'è questa sono proprio due cose da fare, i concetti si imparano subito, c'è una rotella che gira con dei valori, cioè c'è una rotella che praticamente ogni scatto che compie la ruota, gli oggetti che ci sono sopra si spostano verso un prezzo più basso. Mm-hmm. E quindi in due giocatori devi proprio vedere quanto ti conviene tirare prima che quell'altro ti porti via le merci che gli servono. E un concetto. Vai,
no, dicevo, sì, questo succede in molti giochi quando si scende a due giocatori, perché cosa succede? Si innesca un fenomeno particolare nella versione a due giocatori che nella versione a multigiocatore non succede, ovvero in tutti i giochi nella versione a due giocatori se io faccio qualcosa, diciamo due soldi che evito che tu prenda, sono sì, esattamente come due soldi che io guadagno. Al contrario, nelle versioni con tanti giocatori, se io evito che Alan prenda due soldi, non è esattamente come se io stesso prendessi due soldi. Quindi tutti gli equilibri delle azioni che vado a fare si sbilanciano completamente, perché appunto quello che dicevo, mors tua vita mea, è proprio reale, nel senso che posso tranquillamente giocare solo contro quel giocare contro è automaticamente un giocare a mio vantaggio. Al contrario, se invece giochiamo in tanti giocatori, se io meccanisco sempre su Alan, Stefano e Fabio.
Perché c'hai contro di me?
Sì. Ma infatti, guarda, visto quello che si chiama, chiudiamo anche un pochino l'elenco dei titoli per tutti. Carcassonne.
Sì, Carcassonne.
Perché Carcassonne è un gioco che in teoria puoi giocare in più giocatori, ma in realtà perde progressivamente di significato.
Si diventa caotico.
Perché in due giocatori è proprio un gioco che chi lo gioca poco dice, vabbè, è una sciocchezza, cioè a culo, dipende che te se la peschi. Ma se lo giochi scientemente, cioè giochi aggressivo, giochi un po' bastardo, giochi a bloccare i pedoni dell'avversario, giochi a portargli via i campi, giochi a portargli via le città, capisci che è un titolo che permette un po' di aggressività e in due ti permette certe tattiche. In 3-4 giocatori diventa quasi casuale.
Ok, no, perché io concepisco, magari se vuoi fare un gioco proprio 2 contro 2, no, cioè uno contro uno molto, molto cattivo, vai, non so, su Netrunner o altri. Carcassonne l'ho sempre immaginato come un gioco, no, da gruppo. Perché,
ma cioè, io ho ragione in questo senso, cioè tu valuta che comunque un utente che vuole giochi, cioè, giochi in due, e se quello che c'hai davanti è un gamer, ok, ti apri a titoli, a tutti i titoli che puoi avere. Io per esempio, se mi dicessi che dovrei giocare una persona in due, è Blood Bowl. Poi...
sì, sì, sì.
Perché, cioè, però Blood Bowl ha una complessità tale che devi trovare l'utente di Blood Bowl specifico. Mm. Invece hai la fidanzata piuttosto che la moglie, piuttosto che un amico che sta introducendo al gioco, eccetera, Carcassonne va benissimo. Sì, sì, comunque sì, è un gioco che ti permette di fargli vedere in due o tre partite come puoi essere cattivo, come dice Federico Nasti, proprio cattivo, cattivo, bastardo dentro, e però una volta che l'ha acquisito lo può essere anche lui, cioè diventano divertenti le partite. Quindi
No, ma devo riprendere i giochi e vedere in realtà cosa si può fare a due, perché io davo per scontato che in realtà era come se mettessero qualcosa in più dentro la scatola, dice sì, dai ragazzi, potete giocare anche in due, basta che non ci rompete, capito?
Sì, sì.
Andavo questo valore,
a volte
valore
sì,
aggiunto.
A volte, cioè, così, ti fai conto, sì, per esempio, Glenmore, di Kramer, che è un titolino che è stato molto carino, ci ho giocato anche in due piacevolmente, però è un titolo nel quale si inventano la presenza di un morto. Cioè, ci sono dei titoli nei quali lo leggi proprio quando leggi le regole, dici, vabbè, visto che siete in due, toglieteci quattro carte perché così ce ne avete di meno, o roba del genere. Cioè, sì, si capisce proprio che ce l'hanno messa perché ci possono giocare anche in due, però non è nato per due. Invece, ripeto, molti titoli, io ho in mente tutti o quasi quelli più belli dell'Hansing Gluck, perché sono proprio fatti con quel principio lì, grosso modo. Un Finca, per esempio, in due gira benissimo, come gira anche in quattro, eccetera. Però, niente, più o meno diciamo che ci facciamo i bravi, più o meno, e direi che ci chiudiamo qua, così mi ha fatto una puntata dedicata un po' ai giochi per due, e salutiamo tutti.
Posso concludere con un giochino?
Vai, vai, io certo, scherzo.
Ah no, allora vorrei concludere con un Kickstarter, visto che, voglio dire, sono quello che c'ha la fissa dei Kickstarter.
Poi ci ripartiamo, bisognerebbe prendere il giochino per tutti, cinghiali, Kickstarter, vabbè, vai.
Allora, il Kickstarter che vi consiglio di andarvi a guardare in questo periodo è Oddball. L'ho anche pubblicato su, come articolino, ma non era un articolo, fondamentalmente era uno sfogo. E niente, è un gioco per due che addirittura non richiede nemmeno l'uso di una tavola.
Le mani?
No, okay. Sì, anzi, con solo le mani tu puoi giocare, non c'è bisogno della tavola, quindi a tutti gli effetti è un card game che assolutamente non è un board game, perché proprio la tavola non serve. Si gioca con le carte in mano, si guardano le prime tre carte, si decide se giocarne una, due o tre contemporaneamente lanciando 1, 2, 3 con la mano, e poi si verificano i risultati. È un gioco di bluff e nel quale poi dopo un certo tempo si iscrive anche una componente di deck building molto leggera, nella quale tu puoi decidere quale carte mettere nel tuo mazzo, in modo che esca fuori una strategia piuttosto che un'altra.
No, scusa, lo dite, ma Federico, ma ancora questo gioco deve uscire, come...
Ma è un Kickstarter, te l'ha detto.
Esatto, ma nel senso, dai per scontato che sia bello, non c'è il rischio che magari sia una cavolata enorme?
Beh, io invito tutti quanti a guardare la spiegazione delle regole che è ampiamente descritta da parecchie persone che hanno fatto la preview e così ognuno valuta per i fatti suoi. Io ne sono un entusiasta, l'ho supportato subito con un pledge base per avere il gioco base. No, chiaramente non è che sono stato lì a dargli, che ne so, il Platinum Pledge 100 euro con la mia faccia in uno dei personaggi, però diciamo un supportino da 15, sterline gliel'ho messo lì.
Capito? Va bene, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa all'ultimo, proprio perché così non stiamo in un tempo ragionevole della puntata?
Beh, sicuramente in generale i giochi di dadi funzionano sempre anche per due, e devo dire che mi ha stupito molto Quix, che avevo
E questo sono trilegge.
tranquillamente liquidato come una cagata pazzesca, nonostante fosse stato nominato lo Speed Sierras, ma devo dire che invece funziona.
Cioè, sti maledetti tedeschi non hanno detto una cavolata.
Eh sì, perché praticamente, cioè, tu lo spieghi, lo tiri fuori e poi dici, vabbè, avete visto, questa è una cagata. Poi, no, poi quando torni la volta dopo ti fanno, ce l'hai il gioco dei dadi? Facciamolo.
Rifacciamolo. E l'ho tirato fuori.
Cioè, è incredibile quanto sia stata semplice l'idea di quel gioco, ma
Già che ci sei, dicela, qual è sta cacchio di idea?
evidente è praticamente. Dunque, abbiamo dei dadi colorati, due bianchi e altri dadi in altri colori, e dopodiché c'è un blocco note con questa tabella in Excel, praticamente, che mostra dei numeri in progressione che vanno dal 2 al 12 o dal 12 al 2, e ogni riga è in uno dei colori dei dadi, rosso, blu, verde, giallo, eccetera. Praticamente al tuo turno tiri tutti i dadi e dice ad alta voce la somma dei due dadi bianchi. Tutti gli altri possono decidere quel numero che tu hai detto, sommando i dadi bianchi, di crocettarlo sulla loro scheda. Il problema è che si crocetta sempre da sinistra verso destra, per cui tutti i numeri che rimangono a sinistra non li potrai più crocettare, e lo scopo del gioco è fare ovviamente più croci possibili sui
Ecco,
numeri.
adesso, finita questa spiegazione molto dettagliata della regola, invitiamo tutti quelli che ci ascoltano a scrivere su come commento se ci hanno capito qualche cosa del gioco grazie a questo qua. Sto scherzando, va bene.
No, beh, sì, insomma, e poi l'altra scelta che si può fare per chi ha tirato i dadi è usare un dado bianco e un dado colorato facendo la somma per fare una croce sulla riga dello stesso colore del dado colorato utilizzato. Non so se. Ok.
Ma sai cos'è che questi sono i titoli che capirlo senza avercelo davanti
Sì, no, veramente è più facile fare un giro che spiegarlo praticamente.
Va bene. Va bene, basta, chiudiamo tutto, salutiamo tutti, io dico ciao a tutti.
Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ok, siamo tutti e quattro, alla prossima puntata.